Music. William Walton raccontato da Alessandro Macchia.
Out of Babylon, hobby horses foam, the dumb sky rhinoceros glum. Watch the courses of the breakers rocking horses, then with glossies Lady Venus on the settee of the horsehair sea. Well, Lord Tennyson in laurels wrote a Gloria free. In a borealic ice we came Victoria. She knew Prince Albert's tall memorial, took the colours of the floral, and the borealic ice were floating on the sea. New arisen Madam Venus, for whose sake from far came the fat and zebra emperor from Zanzibar. Well, a golden bouquet lay for Asia, Africa, Cathay, all laid before that shady lady by the fibroid Shah. Fracas, stout as any water butt came, stood with Sir Bacchus, both a-drinking the black tarred grape's blood. Plucked among the tartan leafage by the furry winter's grief, which could not wither like a squiddle with a gold star nut. Queen Victoria sitting shocked upon the rocking horse, other waited to the laureate. This minx, of course, is as sharp as any lynx, and blacker deeper than the drinks, and quite as hot as any hottentot without remorse. For the minx, said she, and the drinks you can see are as hot as any hottentot, and not the goods for me.
La vita di William Turner Walton è racchiusa fra gli opposti della cittadina di Oldham, dove nacque, e di Forio d'Ischia, dove morì. Come dire, il paesaggio industriale grigio del Lancashire e il sole del Tirreno e le meraviglie di un giardino, il suo e dell'amatissima moglie, che per incanti non ha davvero rivali. Walton nacque il 29 marzo 1902, in quello stesso anno che consacrò l'inizio del decennio edoardiano. Edoardo VII sarebbe stato incoronato di lì a pochi mesi, per l'esattezza il 9 agosto. Il papà e la mamma del nostro compositore erano cantanti, la madre, Luisa Maria Turner, era un contralto, il padre, Charles Alexander, era un ottimo baritono e un ancor più straordinario insegnante di canto. Era riconosciuto il padre per le sue qualità didattiche da musicisti illustri. Era anche maestro di coro e un buon organista. Ora, a dispetto della poliedricità del padre, William non imparò mai davvero a suonar bene nessuno strumento. Lo studio del pianoforte e del violino si rivelarono anzi abbastanza frustranti, però Walton aveva ricevuto il dono del canto e quando se ne ebbe l'occasione fece accesso come corista alla Christ Church di Oxford all'età di 10 anni. Ebbe uno spirito singolarmente pronto il giovanissimo Walton. Infatti, non appena si rese conto che la muta della voce lo avrebbe privato del suo piccolo angolino alla Christ Church, decise che sarebbe diventato un compositore. E se voleva vivere di musica, d'altronde non c'era alternativa, visto, come abbiamo detto, che la carriera dello strumentista non faceva per lui. Non furono pochi maestri che si avvidero della precoce intelligenza musicale di questo ragazzo. Hubert Perry consigliò di tenerlo d'occhio e Hugh Allen, importante figura del panorama musicale oxfordiano, lo prese effettivamente sotto la sua protezione e lo avviò alla conoscenza della musica di Debussy, Stravinsky, di Schoenberg, dell'olandese Bernard van Dieren. A parte l'educazione musicale, la primissima giovinezza di Walton è caratterizzata dal contatto con alcuni fra i più prestigiosi poeti inglesi del tempo. Fu decisivo in particolare l'incontro con i fratelli Sitwell, Osborne, Sackville e Edith Sitwell. Fu un incontro fondamentale perché, grazie a questo eccentrico entourage, Walton da un giorno all'altro si trovò sulla bocca di tutti come un compositore di vena modernista e come una sorta di enfant terrible. Walton aveva 20 anni e la pietra dello scandalo aveva il titolo di Facade, un album per una piccola formazione da camera e voce recitante su versi di Edith Sitwell.
Thank you. long steel grass, the white soldiers pass, the light is braying like an arse. See, the tall Spanish jade, with hair black as nightshade, worn as a cockade, flee, her eyes gasconade, and her gowns parade, as stiff as a brigade. Tee, the hard and braying light, is zebra black and white, it will take away the slight, and three tins of the mouth organs out, oysters all no choosing round her flounces as they sweep the ground. Trumpet and the drum and the marshal's own that come to make the people dumb. But we won't wait for sly for tonight, moonlight watered, milk white bright, to make clear the declaration of our Pavian vocation beside the castanette. Il Capitanio swaggers braggadocio, sword and mustachio. He is green as a cassada, and his hair is an armada. To the jade, come kiss me harder, he called across the battlement. As she had our voices thin and shrill, as the steely grasses thrill, or the sound of the Onika, when the folk has the peak in the palace of the queen. Chinese
Walton entrò nella cerchia dei Sitwell a 17 anni per il tramite di Siegfried Sassoon, il noto poeta di guerra. Negli anni di Oxford Walton frequentò molti prestigiosi uomini di lettere. Oltre a Sassoon si vedeva con John Masefield, Roy Campbell e conobbe il poeta canadese Frank Prewett, per citarne solo alcuni. I Sitwell ne apprezzarono le doti musicali e lo misero sotto la propria ala protettiva, offrendogli di abitare per qualche tempo presso di loro. Tuttavia, come disse Walton, ci andai per poche settimane e ci rimasi per 15 anni. I Sitwell, in quei tre lustri, gli garantirono un'educazione musicale di prima scelta e soprattutto incentivarono l'attenzione di Walton verso ogni espressione d'avanguardia artistica. La Sitwell stessa aveva una sua rivista d'avanguardia chiamata Wills, che non aveva nulla a che vedere col movimento vorticista di Ezra Pound, però praticava una avanzatissima sperimentazione poetica. L'espressione più celebre di questo lavoro di ricerca sulla poesia è proprio Facade. E si tratta di un album di poesie dove la Sitwell indaga gli effetti ritmici del verso, la velocità, l'uso esasperato delle rime e delle allitterazioni. E sembra che un pittore della cerchia dei Sitwell ne riconoscesse la notevole abilità tecnica, ma nella sostanza diceva che fosse tutta facciata, facade, appunto, e da qui il titolo. Osbert e Sashville intuirono che i versi della sorella potevano essere rivestiti di musica e si rivolsero a Walton. E Walton operò su un complesso strumentale assai ridotto. Era formato da flauto e ottavino, clarinetto, clarinetto basso, tromba, violoncello e percussioni. Il modello principale è la Histoire du soldat di Stravinsky, di qualche anno prima, del 17. È dalla Histoire du soldat che viene l'idea del complesso da camera ridotto ed è dalla Histoire du soldat che viene l'idea della voce recitante che si esprime attraverso il sillabato ritmico. Con tutto questo, il tono scanzonato di Walton e della Sitwell richiama la parade di Satie e Cocteau. La prima esecuzione pubblica di Facade ebbe luogo il 12 giugno 1923 a Londra e siccome i Sitwell erano molto conosciuti, la stampa diede eccezionale rilievo all'evento. Andò tutto molto bene, anche se durante le prove, al cospetto di quella musica irriverente e scanzonata, il grande Chas Draper chiese a Walton se per caso un qualche clarinettista gli avesse mai rivolto una qualche ingiuria. Si deve specialmente al contatto con Hugh Allen e i Sitwell, se Walton fu praticamente l'unico compositore inglese che non si fece per davvero mai avvincere dalla musica pastorale, allora alla Page, e dalla poesia georgiana della natura. E dunque, subito dopo Fassad, quando prese l'iniziativa di comporre un concerto per viola e orchestra, Walton si tenne con piena consapevolezza lontano dalle effusioni pastorali che il suono della viola stessa aveva ispirato ad altri suoi connazionali. Il concerto per viola rappresenta la seconda tappa della rapidissima scalata di Walton al successo. Il concerto per viola fu scritto nel 1929 su suggerimento del direttore d'orchestra Thomas Beecham per Lionel Churdis. Lionel Churdis è un punto di riferimento essenziale nello sviluppo e nel riconoscimento della viola come strumento solista. Però Churdis in prima battuta si rifiutò di eseguirlo. Allora Walton si rivolse a Paul Hindemith, che oltre che il grande compositore che conosciamo era anche un raffinato violista. Il successo del concerto fece tornare Tjurdis sui suoi passi e lo spinse a una vera e propria palinodia. Nella sua ritrattazione Tjurdis disse che non era riuscito ad apprezzare immediatamente le innovazioni del linguaggio di Walton, che in vero soltanto dopo gli erano apparse logiche e vere. Con un po' di cattiveria aggiunse pure che l'esecuzione di Hindemith era stata piatta, fredda, inespressiva e condotta su uno strumento troppo piccolo per essere chiamato viola. E qui si potrebbe aprire un intero capitolo sugli studi di Tjurdis circa le giuste dimensioni di questo meraviglioso strumento. Ma cerchiamo di capire come agisce Walton nella composizione di quell'autentico capolavoro che è il concerto per viola. Walton parte dall'idea che la viola non sia uno strumento meno brillante del violino. Inoltre, impasta il suono della viola a quello di un'orchestra molto delicata. E poi Walton aveva compreso che non erano gli ottoni gli strumenti che coprivano la viola, bensì gli altri archi. E per questo pensò l'articolazione del concerto come se ci fossero due orchestre, una da camera che interviene in concomitanza della viola e una grande orchestra che interviene quando la viola fa silenzio. Il concerto per viola inizia con un andante comodo, e diversamente dai concerti usuali dove il movimento lento è nel mezzo. È una sequenza molto simile a quella del concerto per violoncello di Edward Elgar. La prima del concerto, come abbiamo detto, fu un trionfo. Walton disse che si era stancato la mano a scrivere autografi e il tempo delle chiamate sul palco era stato più lungo dello stesso concerto. La bellezza dell'opera toccò lo stesso Béla Bartók, che si convinse a scrivere un concerto per viola per l'altro illustre violista del secolo, William Primrose. Sull'onda di questo successo, Walton si sentì incoraggiato a comporre altri concerti solistici, uno per violino, uno per violoncello, che non ebbero tuttavia lo stesso plauso, la stessa accoglienza. Soprattutto fra il 32 e il 35 diede vita a una prima sinfonia.
Thank you.
La prima sinfonia di Walton nacque come una sorta di sfida nei confronti di Arnold Bax, che all'inizio degli anni 30 aveva già sfornato 5 sinfonie. E Walton ne scriverà soltanto 2 e a molta distanza fra loro. La seconda vedrà la luce addirittura nel 1960. Ma quel primo approccio con il genere sinfonico si rivelò vincente. Pur avendo come punto di riferimento il mondo di Sibelius, e Walton dà alla luce una sinfonia di inesauribile tensione espressiva. Potremmo dire una sinfonia tutta nervi. Fra i più entusiasti, sostenitori della sinfonia, ci sarebbero stati naturalmente i direttori d'orchestra. Ma l'attenzione verso la musica di Walton a partire dagli anni 40 comincia a declinare. Si attesta semmai in un mondo a sé, quello della musica per film. In questo senso è fondamentale la collaborazione con Laurence Olivier, il grande regista inglese. Una collaborazione che si sostanzia infine in 40 anni di sincera amicizia. Noi vogliamo riportare il ricordo personale che Olivier ci ha lasciato di Walton. Il suo sguardo esteriore, dice Olivier, è distaccato, distante, piuttosto gelido. Lo stesso è per il suo sguardo, piuttosto freddo. Il suo sguardo è molto, molto scialbo. Ha capelli molto, molto scialbi. Ha una molto scialba sorta di occhi. Eppure, quel che viene fuori da lui è il più coraggioso boato che tu abbia mai udito nella tua vita. Ma non è in sintonia con il suo volto. Non è in sintonia con la sua personalità quando lo incontri. Ti aspetti che un genio agisca e si comporti come un genio, che sembri un genio, ma egli sembra, come egli effettivamente è, la più normale persona della Terra, con i capelli più corti che tu abbia mai visto. Da giovane aveva le sembianze di un fiore piuttosto delicato, senza essere neanche un po' mellifluo, ma la sua musica più coraggio e audace e violenza, più veleno di quanto uno possa immaginare nascondersi dentro quella forma di persona e di personalità. Ecco, questo è il prezioso ricordo di Laurence Olivier sulla figura di William Walton. Per Olivier, Walton curò le musiche dell'Enrico V, di Amleto e di Riccardo III. Negli anni fra Amleto e Riccardo III, ossia fra il 47 e il 54, Walton compose anche un'opera. È Troilus and Cressida, tratta da Geoffrey Chaucer. Come l'idea della prima sinfonia era nata da una specie di sfida nei confronti di Bax, così l'idea di Troilus and Cressida scaturì in risposta al successo del Peter Grimes di Benjamin Britten. Bisogna ricordare che se in un primo momento Walton era parso l'atteso messia della musica inglese, a partire dalla seconda metà degli anni 40 quella parte fu riconosciuta proprio a Britten. Fu in ogni caso un antagonismo corretto, tant'è che la seconda opera di Walton, The Bear, l'orso, da Chekhov, ebbe luogo proprio al Festival di Holborough, il Festival di Britten. È un'opera di delicato umorismo e di delicate parodie di Tchaikovsky e Stravinsky, di Massenet e Richard Strauss.
Brains.
Dicevamo che col trascorrere del tempo l'interesse per la musica di Walton andò scemando. Con una certa amarezza Walton diceva che la speranza bianca di ieri era diventata la pecora nera di oggi, e con humor inglese consigliava a qualsiasi compositore dotato di una certa sensibilità di morire all'età di 37 anni. Tempi difficili, aggiungeva, per un compositore per diventare vecchio. Nel 1949 Walton e la moglie, un'affascinante donna argentina, Susana Gil Paso, si trasferirono in Italia. E Walton aveva visitato l'Italia giovanissimo coi Sitwell e ne era rimasto incantato. E William e Susana acquistarono un terreno sull'isola di Ischia, era una zona ricca di mirti e per questo denominata la Mortella. Poi fecero venire da loro un grande architetto paesaggista, l'inglese Russell Page, e quella che era inizialmente una terra brulla di roccia vulcanica fu trasformata in uno dei giardini più belli d'Europa, una sorta di Eden, di paradiso terrestre. È come se quella tensione, quella nostalgia per il mondo preindustriale, che è tipica di tanta poesia e musica inglese del primo Novecento, Walton avesse voluto soddisfarla invece che con una qualche concessione alla musica pastorale attraverso una reale immersione nella natura. E in questo giardino, che per il resto della vita continuò a comporre, a dire il vero non molto, complessivamente Walton non fu un autore prolifico, componeva in maniera lenta e preferiva tornare a limare, o forse in tema di giardinaggio dovremmo dire a potare, a ripulire, le sue nuove e le sue vecchie opere. Walton morì l'8 marzo 1983 a 81 anni. Nel Parco della Mortella, che oggi è aperto al pubblico e ospita tanti suggestivi concerti, si trova la cosiddetta roccia di Sir William, che serba le ceneri di Walton. È un grande masso di forma piramidale proprio sulla sommità della collina. Fra una varietà di più di 800 piante tropicali e mediterranee, la lapide riporta un verso del poeta inglese seicentesco Thomas Traherne. La felicità consiste nel fare ciò che aveva fatto Adamo.
Il 29 marzo 1902 nasce a Oldham William Walton. Alessandro Macchia lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.